Dunque, cari, questa mattina abbiamo un paio di letture. Naturalmente le nostre letture, come ben sapete, sono sempre molto, o magari sono sempre più conosciute andando avanti nel tempo, andando avanti negli anni. Le abbiamo lette, le abbiamo rilette, magari le abbiamo viste in un culto, le abbiamo riviste una volta dopo, ma questo non cambia niente, anzi, questo ci dà sempre di più dei motivi per entrare in profondità in quella che è la parola di Dio. Questa mattina andiamo nel capitolo 7 del Vangelo di Luca. Leggiamo un episodio che è quello di Gesù quando va nella casa di Simone il fariseo. Allora, il capitolo 7, versetti dal 36 al 50.
Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice. Saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando in piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Il fariseo, che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendogli, disse: Simone, ho qualcosa da dirti. Ed egli: maestro, di' pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque l'uomo era di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. E voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrata in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati coi suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Poi disse alla donna: i tuoi peccati sono perdonati. Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stesso: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace.
Grazie. Fratelli e sorelle, quali grandi insegnamenti vengono dal nostro Signore? Nessuno poteva dire le cose che egli ha detto, ma non solo. Fa degli esempi sempre disarmanti, Gesù. Quello ci fa meditare sui due che avevano tutti e due dei debiti, ma uno aveva 500 denari e l'altro soltanto 50 di debito. A chi pensate che abbia perdonato? Quale dei due lo amerà di più? Andiamo a vedere i debiti che abbiamo veramente con il Signore e rendiamoci conto cosa significa amarlo. Cosa significa amarlo? Io sono convinto che i conti si perdono nei tempi, da quando eravamo ragazzini fino ad oggi, anche quando siamo diventati credenti. Si perdono, i calcoli si perdono e lo affronteremo poi dopo. Leggiamo ancora un altro brano nel capitolo dei Romani, anche questo l'abbiamo visto a più riprese, ma poi sappiamo che il Signore sa condurre le cose e sa metterle assieme. Il capitolo 7 dei Romani è un altro capitolo famosissimo che conosciamo molto bene. Leggiamo i versetti dal 14 al 25 compreso. Capitolo 7, pagina 1122, cioè 1122.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono nel carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Ecco. Naturalmente, cari fratelli e sorelle, quello che abbiamo letto non sta ad indicare che Paolo continuava ad essere un peccatore. Su questo io lo escluderei. Si rendeva conto semplicemente che la sua carne, la nostra carne, c'è una legge contraria allo spirito e quindi c'è questo combattimento continuo e costante. L'abbiamo detto tante e in tante altre occasioni. È un qualcosa che veramente ci fa riflettere, è un qualcosa che ci ha fatto riflettere in altre occasioni, ma dice sostanzialmente che noi, che la nostra carne è sottoposta a delle leggi. Da quando il peccato, perché è destinata alla morte la nostra carne? Perché è destinata alla morte? Per questo motivo. Perché esattamente? Mentre non deve essere così il vostro uomo interiore, così sta scritto. Ma c'è ancora un brano, alla fine, nel versetto 24, quando Paolo si rende conto di tutto questo, e penso che sia la stessa cosa per la quale si sia resa conto questa donna, che viene definita peccatrice, solitamente quando c'è questo l'uso di questo termine, solitamente, qui non c'è scritto meretrice, ma leggendo a destra manca anche opinioni di vari fratelli, come lasciano intendere anche che si tratti di una meretrice, ma non sarebbe il primo caso e non staremmo neanche lì a stupirci. Me infelice, quando uno si rende conto, chi mi libererà da questo corpo di morte, da questo carattere assurdo, incredibile, duro che io ho? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne, ahimè. Cioè quindi io so, come sta dicendo, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Lo so, perché io ho creduto nel Signore Gesù Cristo. Allora, fratelli e sorelle, dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Perché dopo aver creduto sono ancora in travaglio? Questa è la domanda. Perché dopo aver creduto sono ancora in travaglio? I motivi possono essere diversi. Sono in travaglio perché mi rendo conto della mia fragilità e questo mi inquieta da una parte. ma dall'altra non posso continuare ad essere in travaglio, perché se è vero che Gesù Cristo mi ha dato pace e se è vero che io sono rinato nuovamente, perché sono in travaglio? Perché probabilmente non ho colto appieno o non ho accettato pienamente la liberazione di Cristo nella mia vita. E per questo motivo sono spesso e volentieri distratto, perché il Signore ci dice: dov'è il tuo cuore, lì è anche il tuo tesoro. Allora dov'è il nostro cuore? Non vi è scritto che la potenza di Dio si mostra nella nostra debolezza? Non è scritto così in un posto? Dice: la potenza di Dio si mostra nella nostra debolezza. E non vi è scritto che Dio prende le cose deboli del mondo per svergognare quelle forti? Non è scritto così? E vedete, qui ci troviamo in uno di questi casi, no? Dove c'è un fariseo, quindi legalmente a posto, secondo il mondo ovviamente, secondo, cioè uno che faceva tutto a puntino, e poi contemporaneamente nel racconto appunto di Luca c'è anche una donna peccatrice che mostra tutta la debolezza di questo mondo, perché è una persona assolutamente fragile, perché è una persona assolutamente indifesa, e pare che all'epoca, quando entrava un maestro in casa di qualcuno, era solito, vista proprio la popolarità, far entrare, no, e concedere a tutti quelli che volevano ascoltare, naturalmente che potevano essere ospitati, e di poter assistere. Ed ecco il motivo per cui la donna peccatrice può entrare anche lei ed essere in casa di Simone. Cosa posso fare se cado in un dirupo, fratelli e sorelle? Cosa posso fare se cado in un dirupo? Tanti di noi cadono in un dirupo, non sanno come uscirne. Alcuni, fratelli e sorelle, sono in un dirupo da sempre, anche dopo aver conosciuto il Signore, sono in un dirupo, non sono riusciti a liberarsi. E non sono loro, perché non hanno affidato totalmente la loro vita al Signore. E continuano ad essere in questo dirupo e in questa continua incapacità di credere. Ora, se uno non crede, fratelli e sorelle, completamente, c'è scritto, se uno non crede, chiede al Signore, perché Gesù Cristo è colui che crea la fede e la rende perfetta. Mica è molto difficile questo. Chiediamo al Signore le cose. Io le chiedo per conto mio, voi chiedete per conto vostro. Cioè, delle volte ognuno di noi conosce i propri problemi, sono problemi che non è che io posso conoscere anche i vostri. Posso immaginarli, ma non li conosco. Eppure, vedete, nella nostra vita anche noi cadiamo, ci fratturiamo gli arti, ci spacchiamo la testa, e così le cose non vanno esattamente come le abbiamo progettate noi. Capito? Capita anche questo nella nostra vita. Ma come? Dice: io sono credente e non tutto va secondo come l'ho progettato, come l'ho programmato. Come mai? Come mai, fratelli e sorelle, ci sono anche questi problemi? Perché dobbiamo sederci tranquilli e sereni, non che dobbiamo aspettare che qualcuno risolva i nostri problemi, dobbiamo essere coscienti della nostra fede, rivolgerci al Signore che può veramente risolvere i nostri problemi fino in fondo, ma solo se l'abbiamo conosciuto. Quando impareremo ad arrenderci a Cristo, quando diremmo veramente: io non ho creduto solo per questa vita, ma quello che è nato in me è più forte di tutti i miei problemi, di tutte le mie ansie, di tutte le mie preoccupazioni. Quando è che riusciremo a dire questo? Quando è che veramente avremo imbastito un rapporto vero con il Signore? Vedete, in questo incontro straordinario di questa donna che incontra l'unica soluzione della sua vita, una vita miserabile, cioè una donna debole, una donna che si comporta così, e se è andata da Gesù sicuramente perché si rendeva conto che era perduta. Sicuramente si rendeva conto, e quindi era una persona assolutamente fragile, debole. Quando prenderò sul serio la parola di Cristo, noi la leggiamo, ma il problema non è leggerla, il problema è prenderla sul serio. Neppure Gesù, quante volte ce lo dice, non siate in ansietà solleciti, voi non potete fare un capello né bianco né nero. Quante volte l'abbiamo sentito dire nei culti, l'abbiamo letto, eppure sembra che, e continuiamo a vivere il Vangelo come seduti da questa parte del televisore e dall'altra parte c'è il film che viene, e poi continuo la mia vita come sempre, lo diciamo, ma evidentemente c'è bisogno di continuare a dirlo. Eppure, vedete, le preoccupazioni ci saltano addosso e l'ansia ci attanaglia. Perché? Perché ci capita questo? Perché? Certo, vedete, all'epoca di Gesù c'erano dei problemi, molto probabilmente più grossi di questi che ci sono adesso, per certi versi. Adesso abbiamo altri problemi, no, di altro genere. Ma i problemi di allora erano che, vedete, c'erano tantissimi poveri, ma veramente tantissimi, in tutte le strade, ovunque. Ma perché? Perché erano persone a immagine della società. Non come oggi, oggi ci sono dei poveri, ci sono dei barboni che lo fanno per scelta, e ci sono altri che decidono di fare un certo tipo di vita. Ma certo all'epoca di Gesù, appunto, quanti avevano un lavoro sicuro? Quanti avevano una cassa integrazione? Fratelli e sorelle, quanti avevano l'assistenza medica gratuita oppure un assegno di disoccupazione? Allora non c'erano queste cose, fratelli e sorelle, non c'erano queste cose. Quindi ognuno era in balia del proprio destino, la miseria era molto molto più grande. Vedete, io sono nato povero. Sono nato povero, in una famiglia povera, e non mi lamento di niente, sicuramente non mi lamento di niente, perché anche questo mi ha insegnato qualche cosa. Mi ha insegnato a relazionarmi con la vita, mi ha insegnato a capire che cos'è la semplicità. E tante volte nostra madre prendeva un po' di zucchero, un po' di olio di oliva e una fetta di pane quando... È una cosa semplice. Oggi vedete come sono cambiate le cose. Ma è la semplicità. Gesù ci insegna e ci chiama proprio a questo. Siate semplici. Ma meditiamo. Meditiamo su questa donna peccatrice descritta in questo racconto di Luca 7. Non ci descrive che lavoro facesse, ma sicuramente si guadagnava da vivere come poteva, proprio perché faceva parte di questa schiera di deboli. E soprattutto le donne, ieri come oggi, erano sottoposte, sappiamo, a quali mestieri. La povera donna sapeva di aver peccato tanto ed aveva individuato in Gesù il Redentore, l'unica sua salvezza, l'unico uomo diverso da tutti gli altri, fratelli e sorelle, dove non c'era malizia e cattiveria. Dove non c'erano doppi fini, questo era il Signore Gesù Cristo, non c'erano doppi fini in Lui, non c'era niente. Che uomo era e non era, è il Messia di Israele, che uomo è. Egli non aveva mai chiesto nulla in cambio dei suoi miracoli, delle sue guarigioni, non aveva fatto come il servo di Naaman, no, che era andato a chiedere, tanto meno come aveva fatto Eliseo, no? Che chiedeva qualcosa in cambio, ma tutto ciò lo dava gratuitamente. E le sue parole erano sempre cariche di vita e di verità. Ora noi forse siamo anche stanchi certe volte di ascoltare la parola di Dio, perché ci sembra una minestra riscaldata. Io non sono convinto per niente di questo. Lei aveva capito che era Gesù. Lo sentiva per questo. E per questo lo amava. E sicuramente quando Gesù chiede a Simone e gli fa il paragone, dice: secondo te, tra i due debitori, chi è che l'amerà di più? E sicuramente Gesù gli risponde, Simone risponde che sicuramente è chi gli avrà condonato di più. Vedete, fratelli, noi, quello era un paragone umano, ma noi quanto il Signore veramente, quanto siamo in debito con Lui? E questo è il problema. Quanto veramente siamo in debito con Lui tutti i giorni, tutti i secondi della nostra vita? Che debito abbiamo noi col Signore? Perché noi guardiamo solo se, nel modo farisaico, capisci, se abbiamo trasgredito la nostra condotta magari di credenti, oppure questo è, ma quanto veramente gli siamo debitori? Ecco che questa donna entra in questa casa dietro a Gesù e vediamo che cosa fa. Prende e praticamente... Ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno d'olio profumato e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e gliele asciugava con i suoi capelli e gli baciava e gli ribaciava i piedi. Fratelli e sorelle, all'epoca di Gesù le strade non erano asfaltate come le nostre, erano molto impolverate e non c'erano calzari come i nostri, dove abbiamo le calze, dove abbiamo le scarpe, ma si camminava con i sandali, così ci racconta la storia. Ed è ovvio che si sporcavano molto, molto facilmente. Quindi una delle prime cose, quando eri ospite da qualcuno, ti veniva offerto il lavaggio dei piedi, eccetera, eccetera. E questa donna stava lavando i piedi al Signore con le sue lacrime, ma erano lacrime di santità, erano lacrime che scaturivano dal fatto della presenza di Gesù, di chi rappresentava questa donna per lei, cioè per Gesù, cosa rappresentava per questa donna Gesù. E io vi chiedo una cosa, chissà quanti di noi questo Gesù lo hanno veramente capito, lo hanno veramente compreso, perché tante volte ho l'impressione che non è che l'abbiamo capita bene questa storia. Non tanto il racconto qui di questa povera donna che non aveva altro se non Gesù come Salvatore. E quindi sa chi è Gesù e per questo non importa, prende tutto quello che ha, rompe questo contenitore di alabastro per cospargergli di profumo il capo, perché si rende e i piedi, gli lava i piedi. E chissà quando di noi vogliono essere come lui, somigliargli, perché lui è il maestro, chissà quanti di noi vogliono essere come Gesù, che è un uomo diverso da tutti gli altri, è un uomo di pace, è un uomo che veramente è venuto per caricarsi di tutti i nostri problemi. Chissà quanti di noi invece continuano a fare il ragionamento di Simone. Il ragionamento di Simone cosa dice? Ma quella è una peccatrice. Ma dice, ma tu lo dovresti sapere che è una peccatrice, no? Dice, come mai? Dice, se questo fosse un profeta saprebbe che quella è una peccatrice. E Gesù gli dice, senti Simone, ti devo parlare. Ti devo parlare. Questa donna non aveva ansia. Non aveva ansia. Aveva solo la coscienza di quello che era. Una peccatrice. Non era in ansia per questo. E si era liberata per un pianto liberatorio ai piedi di Gesù. Si era liberata. Piangeva al punto tale che doveva... Pensate quante lacrime ha versato fino al punto che con i suoi capelli asciugava i piedi di Gesù. Tanto lo amava. Tanto lo amava. Che gli baciava e gli ribaciava i piedi, ungendoli appunto con questo balsamo profumato. Sapeva che Gesù avrebbe avuto misericordia di lei, fratelli e sorelle, questo lo sapeva, l'aveva capito. E questa è l'unica cosa che veramente contava, e questa è l'unica cosa che veramente conta. Io non so cosa abbiamo noi nella nostra mente, fratelli e sorelle, io questo non lo so. Non so cosa abbiamo nella nostra testa, io non posso, non sono il controllore di nessuno. Assolutamente, io devo già pensare al mio equilibrio, devo pensare a me stesso, se Dio vuole e me lo consente. Però è una domanda che mi chiedo spesso. Io mi chiedo se abbiamo capito e accettato veramente questo Signore nella nostra vita. Se questa è una cosa che... E che non può essere un fatto secondario, capisci? Non può essere come il fatto di aver fatto un pranzo e poi di averlo digerito. Perché questa è una cosa che rimane ogni giorno, una cosa stabile. Sapere veramente quanto Gesù ci ha amato. Allora, quanto ci ha condonato? Ma veramente facciamo i calcoli, tu hai peccato di più, è vero. Io non lo nego, ho peccato. Peccato di più. Non importa. Ma so che il Signore Gesù mi ha veramente perdonato. Perdonato e so di aver fatto la pace con Lui. L'ansia e le preoccupazioni del futuro non ci possono più appartenere, cari fratelli e sorelle. Possiamo andare in un panico immediato, qualche volta che abbiamo una notizia subito perché siamo esseri umani, ma dobbiamo riflettere con calma. Simone il fariseo aveva invitato Gesù perché? Perché era famoso. Parliamo di non fare lo stesso errore. Non crediamo in Gesù perché è famoso, perché è il nome più famoso del mondo e ci piacerebbe invitarlo, come si fa oggi con... Però quelli non sono Gesù, sono dei mascalzoni, solitamente, no? Gesù era famoso per quel che era veramente. Non era famoso perché era un divo di Hollywood o un qualcos'altro. Era famoso perché era il figlio di Dio, perché era la bontà, perché era l'uomo più misericordioso, più umile, più giusto, che anzi il giusto che la terra abbia mai conosciuto. E quindi facciamo attenzione a non commettere anche noi lo stesso errore, cioè di invitare Gesù nella nostra vita semplicemente perché è famoso e quindi voglio appartenere a questa categoria di credenti perché Gesù è famoso. Io invece, come quella donna, voglio amarlo, fratelli e sorelle. Voglio amarlo, baciarlo e ribaciarlo perché Egli è la fonte della mia pace. Egli è la fonte della mia pace. Egli è colui che mi ha condonato tutti i miei debiti. Tutti i miei debiti. E ora cosa mi può succedere? E ora cosa mi può succedere? Chi può togliermi questo tesoro? Perché dovrei essere ancora in ansia per qualche cosa, cari fratelli e sorelle? Per quale motivo dovrei essere in ansia per qualche cosa? Dopo aver avuto questo incontro, dopo aver capito che Gesù è il mio tesoro particolare, il mio tesoro nascosto. Tu, Simone, hai mostrato molta freddezza, ragionamento e calcolo. Tu, quando sono entrato in casa tua, non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e me li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, che bello. No, sapete, oggi, vabbè, noi ci baciamo, meno male, ma ci sono delle persone che una volta era in uso, questo era in uso perché era un gesto di affetto. Cose che noi non sappiamo più fare, ma tutti questi baci, controbaci. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perché io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Vedete? Allora, Simone ha giudicato lei come una peccatrice, ma sono gli ammalati che hanno bisogno del medico, non quelli che si ritengono sani. Quindi Gesù non si sentiva scandalizzato dal fatto che veniva toccato da una peccatrice, perché lui era venuto per prendere su di sé tutti i nostri peccati. Mentre il ragionamento di Simone era quello, diceva, ma come può un profeta, dice, dovrebbe sapere che una peccatrice è questo qui, cioè non è possibile, capisci, perché uno che interloquisce con Dio, capito, non può toccare un peccatore, non può toccare una peccatrice, e invece Gesù era venuto proprio per questo. Oh fratelli, se siamo ancora in ansia per varie preoccupazioni, segno che non ci sentiamo ancora perdonati. E questa è una cosa che ogni tanto torna nei culti, si ripete. Segno che non ci sentiamo ancora perdonati. Ma qualcuno dirà, sì, ma questo non è vero, perché io riesco a perdonarmi, a perdonare gli altri, io riesco a perdonare gli altri, ma non riesco a perdonare me stesso. Io ho conosciuto persone del genere, non riesco a perdonare me stesso, capite fratello e sorelle? È una tragedia grande questo. Io vi scongiuro davanti al Signore questa mattina, vi scongiuro, se voi siete in questo stato è perché cioè siete veramente alla porta dell'abisso, siete in un abisso ed equivale a non aver accettato il perdono di Cristo nella propria vita, quindi voi siete scaduti dalla fede. Siete scadute dalla grazia, siete scadute dal perdono se questa è questa condizione. E in noi non riflette, non c'è luce alcuna, cari fratelli e sorelle. Io vi scongiuro, rilassiamoci. Questa donna si è rilassata, piangeva perché era un pianto di liberazione. Fratelli e sorelle, vi scongiuro. Non presentiamoci davanti al Signore come dei pezzi di legno, come dei tizzoni. Presentiamoci davanti al Signore come questa donna, sciolti. Che me ne frega di tutti i peccati che ho fatto? E chi se ne frega? Non perché era giusto farli, ma perché ho trovato la soluzione. Ho trovato la risposta e ho trovato la pace, perché c'è qualcuno finalmente che mi capisce veramente e che partecipa con me alle mie incapacità, alle mie sofferenze, e questo è il Messia di Israele. Fratelli e sorelle, vedete che questo è l'argomento, si dice nocciolo o nocciolo della questione, del culto. Se qualcuno è ancora in questo stato, potrebbe essere che non è riuscito, è ancora un pezzo di legno, perché dici, sì, io riesco a perdonare gli altri, perché se mi chiedono perdono, sì, ti scuso, ti perdono, ma poi ogni tanto mi torna alla mente quello che è, però questo è un problema. E poi non riesco a perdonare me stesso, perché non solo io ho ricevuto dei torti, ma l'ho anche fatto. Dicevamo prima, chi può togliermi questo tesoro? Se l'ho trovato, che è questo Gesù Cristo, chi può togliermi questa pace? Niente, questo lo posso fare io da solo posso togliermi, dopo aver avuto tutto questo riesco da solo a far questo, perché in me affiora la mancanza di perdono. Il perdono dice, venite, dice il Signore in Isaia, no? I vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. No, li getterò lontani dalla mia presenza e non si troveranno più. Ed è questo il nostro atteggiamento che dobbiamo avere, se veramente siamo stati capaci di perdonare. Allora, se noi non siamo capaci di perdonare noi stessi, io penso che sia falso il fatto che noi abbiamo perdonato gli altri. Perché questa è la tragedia delle persone. Capite? Non hanno capito chi è Gesù Cristo, non l'hanno capito e continuano a non capirlo, e si definiscono credenti perché conoscono i vari livelli di conoscenza biblica, ma questo non significa essere credenti. Paolo stesso ha detto che senza amore possiamo conoscere tutta la Bibbia a memoria, possiamo dare il nostro corpo ad essere bruciato per chi? Per noi no, per gli altri. Ma questo non può servirci, non può bastarci. Allora, questa pace posso farla solo io, posso posso togliermela perché? Solo perché io trasgredisco la legge di Dio da solo. E allora so di aver interrotto la comunione con il Signore, perché interrompo con Lui quella pace e quella stabilità, con il peccato che così facilmente mi avvolge. Allora, ecco perché la lettera ai Romani, per certi versi, non è consolatrice, ma è rivelatrice, perché dice: povero me, chi mi libererà da questo corpo di morte? Ecco, fratelli e sorelle, questo lo aveva compreso bene la donna che baciava i piedi di Gesù, l'aveva capito molto bene e sapeva che senza di lui non avrebbe avuto scampo alcuno. Ecco, e questo è quello che... il Signore aveva due, dice, ci racconta di questo uomo che un creditore aveva due debitori, uno gli aveva, non dice che era un uomo, un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50, perché non avevano di che pagare e condenò il debito a tutte e due. La donna aveva compreso bene questo. E il creditore è sempre Gesù per ognuno di noi. E il fatto che perdonandoci non ci chiede niente in cambio. Non so com'è difficile questa cosa. Questo significa amore. Amore significa, no? Non è come quello delinquente del servo di Eliseo che dice: aspetta, ma questo ha ricevuto questa cosa gratis, sapete che vado, lo ha rincorso e gli è andato incontro per farsi dare, capito, la mancia. E questo non viene dal Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, questo di questa donna è anche la mia consapevolezza, cioè senza di te, Signore, sono spacciato. Ma queste cose qui non le devo dire io, fratelli e sorelle, queste sono cose che dovreste essere già maestri, già cresciuti, dovreste insegnarle ad altri queste cose, e non può esserci rigidità nella nostra vita, fratello e sorella, se abbiamo capito questo. Chi toccava una peccatrice, come ho detto prima, all'epoca, prima dell'abolizione delle sue funzioni religiose nel mondo ebraico, si rendeva impuro. Questa impurità deve essere rimossa comunque, perché era così, nella legge era così. Ma non è che le impurità vanno bene comunque, vanno comunque, devono essere comunque rimosse. E noi di quale impurità parliamo se non di quelle spirituali? Allora questa impurità deve essere rimossa anche nello spirito se abbiamo peccato. Ma lo possiamo fare solo attraverso la richiesta di perdono e di pentimento, riconoscendo chi è il nostro Redentore. Soltanto così grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, così abbiamo letto prima in Romani. Allora, per questo motivo Simone il fariseo sospettava che Gesù fosse un vero profeta. Perché? Perché pensava, dice, lui avrebbe dovuto sapere che è una donna peccatrice, e lui aveva tutta la sua struttura mentale farisaica che gli impediva di sciogliersi, come si è sciolta questa donna. Lui era impedito. Ed è questo il nostro ragionamento, la nostra fede che ci impedisce di arrenderci definitivamente, di smettere di essere quel pezzo di legno, quel pezzo di pietra, sia nella mente che nel cuore. Oltretutto il Messia era venuto proprio per questo, cioè di caricarsi di tutte le nostre iniquità, le nostre malattie. Ma Signore, ma noi gliel'abbiamo consegnati questi nostri problemi al Signore o ancora no? Il Signore è venuto per questo. Malattie, senza dimenticare anche quelle psichiche, che noi siamo malati anche, il peccato ci fa ammalare psicologicamente, ricordiamolo, è una delle cose che ci fa ammalare, non diciamo non diamo sempre la colpa ai problemi. Questo è un problema. Il peccato ci fa ammalare anche psicologicamente, oltre che spiritualmente. Molti ci hanno fatto dei torti nella vita, fratelli e sorelle. Molti ci hanno fatto dei torti. E a volte è anche normale che si tratti di persone che sono vicine a noi. Sapete? È anche normale che si tratti di persone che sono vicine a noi, perché sono anche quelle con le quali ci relazioniamo di più. È normale che... perché sentiamo sempre odio sul posto di lavoro, oppure dispute? Perché? E quello mi ha fatto quello. Ma perché? Ma perché con quello ti relazioni. Ma con chiunque tu ti relazioni, viene fuori qualche problema. Viene fuori qualche problema. Allora, molti ci hanno fatto dei torti. Ed a volte è anche normale che si tratti di persone noi più vicine, magari anche della nostra famiglia. Può succedere. Anzi, succede. Ma, fratelli e sorelle, noi, anche noi, abbiamo fatto dei torti a loro, però. Capite? E se non abbiamo ancora cancellato il ricordo di quei torti subiti, fratelli e sorelle, e del male che anche noi abbiamo fatto. Non è che il male, cioè, o siamo dei puri come Gesù, non abbiamo mai fatto male a nessuno, oppure qualche calcio l'abbiamo tirato pure noi, in un modo o nell'altro, lo abbiamo tirato anche noi. Allora, se la condizione è questa, fratello, allora noi anche abbiamo fatto a loro però qualche cosa, e viceversa, abbiamo ricevuto dei torti, ma li abbiamo anche fatti, perché è per questo che è venuto Gesù. È per questo che questa donna, quando lo vede, capisce davanti a chi si trova. Allora, il sacrificio di Cristo per questi, per quelli che non riescono a perdonare, io li chiamo satanassi, perché solo Satana non può essere perdonato, perché è uno spirito di perversione, di ribellione. E il padre della menzogna e tutto il resto. Vogliamo noi stravolgere la parola di Dio? Vogliamo noi non accettare la parola di Dio? Allora il sacrificio di Cristo per questi satanassi non è servito a niente, capite? Non è servito a niente, perché non sono persone, non hanno accettato l'amore di Dio, non l'hanno accettato nella vita, l'hanno accettato solo parzialmente, per quel che gli conviene, non totalmente. L'amore non può essere una cosa parziale, una cosa totale. O ce l'hai o non ce l'hai. Chi lo amerà di più, Gesù? Chi lo amerà di più? Questa donna aveva capito chi era Gesù. Il suo olio profumato, vedete, è un olio d'amore. Questo è il fatto. Quando si ungeva il capo nell'antichità, nella cultura ebraica, si dava... si onorava quella persona che veniva in casa, no? E quindi le ungeva il capo per questo motivo. Allora questa donna aveva capito che Gesù è il suo olio profumato, che è questo gesto d'amore, continua ancora oggi a spandersi nel tempo, ancora oggi, fino ad oggi. Questo gesto arriva fino a noi. Ora, se siete delle nuove creature in Cristo, se lo siamo, io compreso, il passato non conta più. Non conta più il passato, non può contare per noi. Non può contare il passato. Fratelli e sorelle, non può contare. O siete morti o siete vivi al passato. È una cosa che bisogna sapere questa. È una certezza questa che viene dalla parola di Dio. Non posso continuare a vivere di rigurgiti del passato. O siamo vivi o siamo morti al passato. Il passato è finito. È finito. Se non è finito, voi siete turbati. Voi siete gravemente turbati. Vedete, cari, non lasciate sfuggire questa unica occasione. Non lasciatela sfuggire, come al fariseo. Il fariseo aveva Gesù là davanti e si è lasciato sfuggire, perché ragionava col vecchio sistema, capito? Quello della legalità. E quindi faceva sempre una serie di calcoli, di conti, no? Tu mi hai fatto questo, tu mi hai dato l'altro, e no, e quella è una peccatrice, e tu sei un tutto quello che vuoi, tutte le accuse del mondo, eccetera. Oggi c'è un'occasione in questo culto come negli altri, ma il Signore vedo che ci porta avanti. Oggi c'è un'occasione, vedete? Quando si dice che è un culto evangelico, oggi questo è un culto più evangelico, no? Dipende dalle volte. I culti devono essere tutti in onore del Signore, non sono evangelici o cattolici, ma vanno fatti in onore del Signore. Allora, il Signore ci dice, ora siete delle nuove creature in Cristo. È vero o non è vero? Ma se siete nuove creature in Cristo vuol dire che il vecchio non è che possiamo continuare a metterci vestiti vecchi. Il passato non conta più. Allora, non lasciarti sfuggire questa unica occasione, come al fariseo, con il suo comportamento. La nostra unica ancora di salvezza sappiamo qual è. E dovremmo essere veramente riconciliati. Ora c'è scritto riconciliati con Dio attraverso Cristo. Rendiamo lode e grazie a Lui. Amen.
Amen.